Pecca un attimo quel passaggio, poi c'è quel colpo di scena che non te l'aspettavi. Dopo anche quello gioca al fatto cinematografico, perché ovviamente c'è le scene filmate, che c'è una regia che è dietro al montaggio, che ovviamente ci sono alcuni giochi che c'è una regia veramente e una fotografia al pari di un film. Cioè, diceva prima Claudio, c'è stato il momento Metal Gear, l'ho giocato al 4. Io vorrei ricordare che il 4 è 3 ore di gioco, 23 ore di filmati. 23 ore di filmati.
Pare esagerato.
23 ore perché io pendavo abbastanza dritto, l'ho finito in 26 ore, l'ho rigiocato seconda volta skippando tutti i filmati, 3 ore. Quindi 26 meno 3 a casa mia fa
Poi magari a
23.
quel punto si perde un po' troppo il
Se perde un po'
gioco,
troppo il gioco,
molto più di un
diventa quasi un
film.
film,
Diventa un film
piuttosto
quasi
che un gioco.
Un telefilm,
sì,
26 ore.
però ad
Esatto,
esempio
però
l'ultimo.
lavoro molto più semplice. Non c'è le collisioni, tutto il resto.
Allora, molti dei giochi su cui si parlava e si sta parlando sono questi, come si dice, attivi, no? Cioè, nel senso che tu devi fare qualche cosa, tipo battaglia con qualcuno, sparare o
Ah,
che
però
altro.
non necessariamente sono tutti così. Tipo, io sono uno dei vecchi nostalgici di Monkey Island. Che
Che
adesso, se lo chiedo
sarebbe?
a qualcuno, tipo uno che gioca, passa adesso, tipo il figlio che gioca a Fortnite, che è Monkey Island? Sicuro?
Che
Che
è? Io mi sarei offeso. City of
Io voglio bene tuo figlio, porta a scuola tuo figlio.
Hai capito per quale motivo c'ha problemi grossi?
No, ma di che si tratta questo gioco?
Monkey Island è un'avventura interattiva punta e clicca. Te
Cosa vuol
non.
dire punta e clicca?
Punta e clicca, nel senso che te c'hai.
Domande le fanno
Proprio.
lui,
Ah, ma lui! Non mi interroga, giustamente mi interroga. Io sono allievo.
Se è un vero nerd o no?
È uno dei
Gioco punta e
pareri,
clicca, tu
giustamente.
hai una trama di base e devi riuscire a comunque andare avanti nel gioco trovando indizi, risolvendo indovinelli o trovando oggetti particolari nella schermata di gioco. Monkey Island era col mouse. Se tu muovevi il mouse, andavi, ne so, vicino al forziere, il forziere si apriva dentro, trovavi, ne so, la bussola
Un po'
piuttosto che
tipo
la chiave.
escape come
Come fosse, diciamo, una
escape
specie di un escape room che adesso spopolano. Ma ciò non toglie che, citando una cosa che può ricordare il punto e clic, è uscito con la PlayStation 3, che io non l'ho digerito tanto perché o me lo fai come Monkey Island o un po' me scema la cosa, è stato Heavy Rain, che siamo su quel genere di trama interattiva. Con una storia molto bella, perché ovviamente parla di un serial killer che colpisce nei giorni di pioggia e lascia come indizio un origami, e dopo lì si sviluppa la trama con più finali.
Ascolta, ma lì ognuno c'ha come si dice, il ruolo suo,
No,
il personaggio,
no, quello è offline.
offline.
Che poi io sono un amante del gioco offline, cioè io dopo che Call of Duty Modern Warfare 3. Nel server dove stavo, ero arrivato tra i primi 5 o 6, ma dicevo lui, ho fatto la foto, basta, ma ha rotto il cazzo, però basta, chiuso, via, basta, basta. No, ma io qua per giocare ai videogiochi 2 anni a scuola,
Le Muscari.
due,
Io tre.
lui tre, come ha battuto.
Allora, io vorrei un attimo tornare al lato umano del videogioco, senza andare troppo nei tecnicismi e nei particolarismi.
Troppo complicato.
Troppo
Vuoi chiamare a
complicato.
Paolina, tante le volte ti fanno offerta
Quello
3x2?
più tardi.
Quindi
Allora,
essendo un'intervista anche nerd, è giusto essere
Sì,
più
è giusto
complicati.
entrarci, ma piaceva anche
Un
un
po'
po'.
generico, certo.
Mi metto poi. Io anch'io sono un videogiocatore, adesso essendo.
Sì, tu giochi su
Cioè, la
Google.
allora, no, la sera in cui Lilia mi ha detto di essere incinta, stavo giocando a God of War, mi stavo divertendo da matti.
Picchiavi, picchiavi.
A un certo punto mi chiama Nina e fa: Claudio, mi attimo qui in bagno! Questo era successo, cioè io non mi potevo mai
Avevi paura?
immaginare.
Molto
E si presenta
romantico.
con questo test.
Fallo
Eh?
prima.
È la
Sì,
partita.
no, ho messo in pausa, ho messo in pausa. Ho detto: che coglione, stavo lì tutto preso fra
Esatto.
dei e demoni. Mi chiama e mi mostra questo test di gravidanza. Allora torno, vabbè, parte il momento felice, poi
Certo.
torno e spengo tristemente la PlayStation. Ho detto: mi sa che non si gioca più qui. Di
Sì,
fatto.
veramente sono passati anni. È
No,
un piacere e un dispiacere insieme.
è stato una bellissima
Sì,
gioia, ovviamente, ci mancherebbe altro,
certo.
però lì è stato un primo passaggio della vita.
Naturale.
Appunto per questo vi volevo chiedere, quanta umanità empatica c'è nei videogiochi? Spiego meglio. Siete mai andati a letto triste perché magari un personaggio della storia era morto? oppure avete, non dico innamorati, ma avete trovato un cioè ieri guardavo Naomi su Metal Gear Solid e mi ricordo che da ragazzo ero innamorato di Naomi su Metal Gear, oppure da piccolino di Chun-Li o di altri personaggi di picchiaduro. C'è mai quel momento in cui quasi non si distingue la realtà con il videogames, in cui si trova in empatia l'amicizia verso un personaggio, la tristezza verso la scomparsa di un altro, oppure cazzo che bella figa quella, sapendo benissimo sono dei poligoni,
sì,
o dei pixel.
Sì, personaggi. Ma dipende, io personalmente sono stato sempre un pochettino non troppo preso in quel senso lì, io ero più per riuscire, diciamo, per la sfida sul videogioco.
Cioè, quindi, le tette di Tomb Raider di Lara Croft non ti hanno mai emozionato?
A parte non mi piace molto il gioco quello lì, comunque era
cosa è brutto,
mia.
In effetti, anche
no,
a me.
No, perché non è un bel gioco. Però, sinceramente, a parte il vero nerd non guarda le donne nel videogioco, nemmeno quelle vere.
Neanche quelle,
quindi
vero.
Non penso che proprio tanto guardi queste cose, adesso dipende da quanto uno è nerd, ovviamente. Però secondo me più che altro guardi la sfida, almeno un tempo guardavi.
Ma
la
nerd
sfida.
Arrabbiati non ce ne sono nerd arrabbiati,
cioè, no, ne conosci? Ci sono.
Okay. Io sono uno di quelli, insomma.
Però secondo me si arrabbiano dopo 25-30 anni, però, perché prima magari manco ci arrivano a capirlo, magari prima delle donne, perché è talmente presa dal videogioco che non... Esatto. Io ero uno di quelli prima, purtroppo tocca dire.
Primo al
posto. Scusa, mi viene in mente una cosa.
Lui ancora usa il joystick.
Esatto. Grande.
Dai, io fai.
Ti stanno guardando tutti, eh?
Ma è lui che ce l'ho.
Ah, però lui è l'esperto, poi te lo dice.
Ma guarda, prima domanda che non possiamo. Golden Axe ti si fa tutto.
Grande.
Abbiamo passato le 11:30, l'abbiamo passate.
No.
Allora aspetta, dai.
Ah, ok, no, te la faccio dopo. Tieni la
mente. No, ma se ne è pronta. Sono pronto.
Non è di Marco.
Ah, ok. No, io stavo qui perché è tua.
Io volevo chiedere una cosa, ma è venuta in mente adesso, sì. E quindi la chiedo a te, che magari hai visto diverse generazioni,
sì,
passare comunque,
sì,
no?
Sì,
anche
sì,
se
sì,
sei giovane. Il fatto che il nerd non guarda le ragazze, nel senso non è quelle...
Gli ne importa, diciamo, un po' meno.
Un po' meno. Può essere che il gioco ti fa rimanere piccolo, sì, cioè ti fa rimanere più che adolescenziale?
Ti fa rimanere in un altro mondo. Diciamo, è talmente coinvolgente che ti fa andare un po' in un'altra dimensione, no? Non ti rendi conto più della dimensione, diciamo, reale. Sta cosa non è molto positiva, effettivamente.
No, ma c'è anche, però, un'altra cosa più importante ancora, sì, e se vuoi ancora più brutta, nel senso che comunque, chiamiamolo come ci pare, l'amore, sì, è una questione di chimica, quindi
sì,
a un certo punto gli ormoni
devono fare il loro,
devono
lavoro.
Fare il loro lavoro, e quindi,
certo,
e questo significa
allunga
che abbassano
un po'
anche il livello del...
Probabilmente sì, adesso dipende poi sempre qua pure da come uno lo vive, perché se il videogioco lo vivi giocando un'ora al giorno non succede niente, però se uno gioca 8,
ma
10...
Ma non è nerd se giochi un'ora al giorno.
E il nerd vero ne giochi sempre 7, 8, 9... Okay. Ovviamente, quindi dopo dipende pure da che nerd è.
A meno che il sabato e domenica non fai pausa e vai figa.
Ecco, quello potrebbe essere un nerd.
Come facevo io.
È vero.
È vero. Io giocavo lunedì al venerdì, sabato e domenica, via.
Però Mari,
raccontargli che adesso, sinceramente, che cosa gli raccontavi?
È vero.
Che cosa hai fatto durante la settimana? Quindi gli parlavi dei giochi? E la trovavi una ragazza che poi ti
ascoltava? Secondo me difficile.
Mentre tu gli parlavi di quei giochi lì?
No, impossibile. Io infatti non cercavo proprio quella volta, non cercavo proprio perché...
Ma
non puoi.
Secondo me comunque i giochi insegnano tanto.
Sì, è vero.
No, quello pure. Datemi
il microfono.
Elia, allora Elia stava dicendo che i videogiochi ti insegnano tanto nella vita sentimentale?
No, nel senso che i videogiochi, essendo interattivi, ogni gioco ha la sua trama, ogni gioco... ti fanno conoscere tanti ambiti della vita. Non so.
Un esempio.
Assassin's Creed. Ad esempio, non so, io ho imparato l'inglese grazie ai giochi.
Sai la storia di Firenze grazie a Assassin's Creed?
Per dire, stupidaggine, okay. Ma una persona che gioca... Una persona che gioca 8-10 ore al giorno e gioca con tanti giochi, che poi magari alla fine stacca, come ho fatto io ho staccato di netto. Cioè, io i videogiochi, ho visto che arrivava a essere una malattia, ho detto punto, basta. Però mi hanno comunque dato un qualcosa, mi hanno lasciato tanto su delle culture diverse, su tante cose diverse.
C'è da dire che, allora, a mio avviso, allora, come padre, ti dico, non come videogiocatore fino a qualche mese fa, come padre preferirei vedere mio figlio con un libro in mano che una console. Però aspetta, preferirei vederlo con una console in mano che per strada per strada a fumare, a fare il nulla. Quindi io sono cresciuto, ripeto, sono cresciuto l'adolescenza, l'ho passato in un negozio come questo, finivo i compiti e andavo in un negozio come questo. Capisco quali sono le tue osservazioni, poi mi metto anche nei panni di Giuseppe o Massimiliano, che sono forse, io sono a metà fra voi e loro, forse loro sono un pochino più avanti, quindi capisco anche le loro titubanze di padri nel vedere dei ragazzi.
Ma io parlavo comunque di una cosa che nel male, comunque, che il male sarebbe giocare 10, 12, 14 ore al giorno, che ho fatto anch'io. In quel male lì c'è una piccola parte positiva che comunque ti fa crescere in una certa maniera, perché comunque non posso legarlo direttamente ai videogiochi sta cosa, però so che certe cose me l'hanno lasciato loro. Anche nell'approccio con le altre persone io mi trovo comunque informato su tante cose diverse, magari perché, non so, lo collego a una cosa che ho trovato.
Quello gli do ragione, perché anch'io ho imparato l'inglese con Final Fantasy VII.
Lui ha imparato il giapponese grazie a
video. Cioè io inglese, terza prova all'esame di maturità inglese, 15 quindicesimi, perché io l'inglese per imparare i videogiochi, perché il mio professore inglese è zero carbonella. Ma zero carbonella. Cioè ci guardava. Ciao prof. No, senza fare nomi. Cioè il professore veramente ci faceva vedere, c'era una volta in America con De Niro, ancora mi ricordo sta cosa, dico, ma perché? Ma no, italiano, ma che senso c'ha? Ti giuro, ma che senso c'ha? Ma che senso c'ha?
Vabbè, non faceva
il professore. Ma questo era quello era un problema del professore.
Era rimasto poco la pensione, c'era poca voglia, però.
Comunque si avvicina, scusa, comunque si avvicina molto a quello che noi da piccoli, sto parlando di un'altra generazione naturalmente, era i fumetti.
Chi te stop, perché io ancora leggo tanti fumetti e leggo tanti libri, eh? Non sembra. Non sembra. Non sembra. Non sembra, ma anche oggi io ho speso i miei 15 euro di fumetti dal mio fumettaio di... Li spendo. No, no, io vado in un Conadrino che mi tratta bene, sinceramente mi trovo tutto. Io da Lino, sì, da Lino in Ancona, ci arrivo in Ancona, però Lino veramente... No, lui mi ascolta. No, vabbè, io è dieci anni che vado a lui. Il Panfro, io per carità, lo conosco tanto, io anche tanto bene. Carità, però io non te posso... Cioè, ti ho pagato i fumetti in anticipo perché te non c'hai liquidità per prenderli. E ok, te lo pagato in anticipo e non mi è mai arrivato, non mi hai dato manco i soldi. Allora io... Mi dispiace, vado in ancora.
Stai usando il mezzo pubblico per risolvere una tua questione. È un po' brutto.
Non è brutto, è la verità. Perché io l'ho detto, a che faccia io l'ho detto, eh? Ciao Roby, ti voglio bene.
E che comunque, se facciamo l'esempio con i giochi e i fumetti, il parallelismo ci ritorna perché poi dei fumetti ne leggevi tanti, non è che ti piaceva, ipotesi, Tex Willer, Black Macigno, eccetera, eccetera, ma ti piacevano anche altri. Piano piano tu cambiavi e quindi leggevi anche altri. Sì, assolutamente sì. E lo spagnolo io l'ho imparato lì, l'ho iniziato a parlare lì. No, questo è vero. Quindi il mondo si ritorna, le storie ritorna e non cambia assolutamente.
C'è uno Stan Lee nel mondo dei videogiochi? C'è un grande padre fondatore?
Fondatore generale no. Sono tanti padri, tipo vari Nintendo, Miyamoto, c'è Kojima con Metal Gear e compagnia, Shinji Mikami che ci ha fatto innamorare dei Biohazard e compagnia. Quindi comunque ci sono tanti nomi storici, però non ce n'è forse uno proprio top in assoluto. Io, a parte poi lì dipende un po' da gusti, come anche lui dipende da gusti. A me non piace le cose americane, quindi sinceramente non mi interessa molto le sue opere, però gusti personali poi dopo. Quindi, però non c'è un padre generale dei videogiochi secondo me.
Una domanda al volo semplice per Elia. Hai la ragazza Elia?
Da due mesi no.
Ah, ok. sei di lì, che gli vogliamo tanto bene. Vuoi lanciare un appello oppure...
No. Non c'è problema, non c'è problema. Non,
sei duro
non
e puro,
manca.
Vai al prossimo. Esatto. Quella è usata, non c'è problema.
Esatto.
Ma sai che sei cattivissimo? C'ho paura. Cioè, mi spaventi. C'è sta aggressività.
Represso, sì.
Sì, io... Cazzo, no, infatti io mi sento
120 kg.
No, infatti mi devi proteggere. Mi sento tipo Yoshi, una cosa piccolina.
e forse mi sono lasciato per quello.
Però dai, di qualcosa di buono per i nostri telespettatori.
Di buono in che senso?
Ma no, di dolce, bravo. Conosci
in che ambito?
Ma di una cosa bella, ti prego.
Amatevi, voletevi bene. Bravo.
Posso un'altra? Adesso una domanda per Alessandro, dai. Direttamente dall'Inghilterra. Ho chiesto
dall'Inghilterra.
Aiuto, perché noi siamo seguitissimi. Mm-hmm. Dopo ti dico chi ha fatto la domanda.
Mamma mia.
Magari, anzi, devi indovinare chi ha fatto la domanda. Già tra l'altro, Inghilterra, ti ho aiutato. Però, circa 60
la regina, anni. Speriamo.
No, no. Vabbè. Allora, parlami un po' dei developed kit del PC Engine.
Oh.
Questa è roba che non si trova tutti i giorni, tre punti esclamativi. Ah, e mi raccomando, salutamelo. Ti saluta questa persona.
Vabbè, potrei più o meno capire chi può, ma
non aiutare.
Il sistema di sviluppo NEC, una domanda molto facile per me perché l'ho sempre seguito queste cose, è un sistema di produzione per le case produttrici ovviamente di videogiochi che dovevano produrre un gioco per il NEC PC Engine, che è una console 8-bit per capirci, console nata 87, senza fare troppo lungo il
qual
discorso.
Qual è questa qua dietro? C'è?
Questa è la versione aggiornata del PC Engine, ovvero la PC Engine Duo, che c'ha anche il CD-ROM. Questo sistema di sviluppo l'ho trovato da poco, preso in asta, e permette di produrre i giochi su quella macchina.
Ah, quindi ti diletti pure?
No, perché non so fare.
Ah, okay.
Comunque è un sistema molto particolare perché è un vecchio sistema di sviluppo, quindi non è un PC, che è molto facile lavorarci oggi. Fai un PC, programmi sul computer e fai il gioco.
Lo sai fare?
No.
E allora che cazzo dici? Vabbè, andiamo
avanti. Facile, no. Ti confrontavo con quello.
Ah,
ovviamente.
Ok, era un parallelo.
Esatto,
paragone,
quello
okay.
Ci sarebbe delle varie schede che tu intercambiavi a seconda di questi. Dovevi fare l'audio, dovevi fare il video, dovevi fare l'effetto sonoro. Mm. Quindi tutto meccanico. Era.
Ah, ok.
Un'apparecchiatura un po' particolare e da matti in poche parole, via.
Però lo volevi a tutti i costi.
Obbligatorio.
Perché altre persone mi hanno detto è uno dei più grandi collezionisti e ha tutto a casa.
Tutto è impossibile.
Beh, però...
Quello che si può. Quello che si può.
Quella roba. Hai indovinato chi è che ti saluta con affetto?
So tanti. C'è Federico, ma non so se è lui.
Non è lui?
No.
S'offende.
Stefano?
No, Nord no. Inghilterra?
Nord? Stefano Morganti?
No.
No?
È di Chiaravalle.
Ah, il grande Canafoglio.
Bravissimo.
Grande. Ciao Gianlu.
C'ho conoscenze importanti.
Mamma mia, veramente.
Ok, se avete una domanda adesso banale, perché le mie sono fantastiche.
Grande.
Io mi scuso agli ascoltatori perché verrò dopo questo flusso emotivo di Leonardo e non posso essere alla pari. Quanta roba hai a casa, Ale?
Quanta roba? Come numeri?
Sì.
Per adesso sono arrivato circa 300 console, tutte complete. E
a casa tua, sì, dentro casa?
Circa 7000 giochi, tutti completi.
Ma aspetta, come 300 console?
Tutte le varie versioni speciali, limitate, riedizioni. Poi la maggior parte giapponesi comunque. Non prendo cose europee.
Ma di queste 300 quante ne usi?
Sì, sì, sì.
Quante ne
io
usi?
Io da quasi 25 anni colleziono, quindi oramai da una vita proprio.
Ma spero, spero abbia un allarme tu a casa.
Un c'è anche i cani, quelli cattivi, che te entra qualcuno già, c'hai un pezzo di gamba che ti rimane per terra. A parte gli scherzi.
Ma te vivi da solo con i tuoi, hai una compagna?
C'è mia moglie.
E tua moglie?
Sì, sì, sì.
E lei non ti picchia perché comunque per spolverare?
Stiamo in un'altra parte.
Ah, cioè nel senso...
La mia casa è solo un museo.
È una casa cassaforte, casa museo, solo. E voi siete insieme da un'altra parte, quindi è diventato un magazzino, un appoggio.
Esatto, no, perché se stavo con lei mi avrebbe già ucciso.
Beh, in effetti sì, con 300 console e così tante... Sì. Senti, ma invece chi è che spenderebbe 350 euro per un action figure?
Sai, quel discorso action figure è un discorso che io tratto un po' a livello estetico più che di vendita, però ci sono tantissimi appassionati che comprano queste cose e ovviamente cercano le novità, no? Le cose sempre più aggiornate, e chi c'ha un grande spazio, secondo me. Per me spazio e soldi, giustamente.
E soldi e pazzia,
però,
anche.
Eh?
E pazzia anche, perché 350 euro è
guarda,
un quarto di un
stipendio. Guarda, la pazzia è relativa come tante cose. Chi colleziona francobolli, chi colleziona...
costa 1.800 euro. Cos'è costa 1.800 euro?
Che 600 e c'è Bruce Lee. Bruce Lee è carissimo. Bruce Lee considera che più di 1.000 euro vale.
Adesso. Urca.
Perché è aumentato.
Sì, ormai è 4 anni, 5 anni fa. Sono vari 2.000 pezzi al mondo, se non mi sbaglio. Quello lì.
Esatto. Senti, ma allora, visto che comunque te, non dico che hai dei gusti strani, ma comunque avendo 300 console a casa, sì, tante cose per te non sono stranezze, ma qual è stata, sì, una richiesta strana che hai gestito qui dentro?
Richiesta, diciamo, di trovare qualcosa di particolare?
Sì, 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 visto che ormai ti hanno preso come, diciamo, segugio del retro gaming.
vabbè, quella è la storia. Vabbè.
Storia. No, vabbè. Storia.
No, più che altro, ma ci sono delle richieste, nel senso che dei prodotti un po' rari, ci sono dei vari giochi rari a trovare, eccetera. Però io spesso prendo e poi mostro, e a quel punto attiro il cliente.
Oh, faccio un po' l'effetto opposto, cioè, come maniaco sessuale, che vuol dire?
No, mostro, no, nel senso che il cliente non è che mi chiede qualcosa per essere procurata, ma la procuro prima io.
Ah, sei un buon spacciatore, quindi.
Nel senso che propongo, so quello che piace, perché piace anche a me, e a quel punto so che il malato cosa cerca all'incirca, cerco di trovare più che posso e poi comincio a bombardare di foto e a fare impazzire.
Senti, vado con random. Quando un tuo cliente diventa anche tuo amico, perché vedo che con loro c'è un rapporto molto amicale, quando riesci a trascendere il rapporto di cliente fornitore ad amico?
Non è facile, secondo me, quando diventa, non è che diventa simile a me, però quando diventa, diciamo,
cioè,
empatico.
Con Francesco hai detto empatico, il rapporto...
Ci si capisce, diciamo.
No,
ci si
capisce. Cioè, certe volte ti capisce il
ci
volo,
si capisce.
Dalla nota di quella canzone, di quel video già
ti ricordi
capisce,
sta roba?
Oppure la foto, l'altro giorno... Anche prima del videogioco c'era sto tipo...
C'era una foto,
somigliava
uno.
Che somigliava... Già ci eravamo capito il volo su cosa andava il discorso dopo.
Secondo me più ne parli con l'altro,
cioè,
più riesci
conta,
a capire
comunque,
se sei empatico.
Io lo conosco da quando ho aperto, quindi...
Esatto, anche e anche un po' l'età secondo me fa, adesso, perché noi siamo un po' diversi come età, però...
No, però comunque è lo stesso... Comunque,
abbiamo vissuto
lo stesso
insieme
bacino,
quella cosa, esatto.
Interessi, insomma.
A me dipende molto quando se lo vivi insieme, il momento, no? Pian piano cominci a rafforzare l'amicizia, diventa l'amicizia alla fine.
Passare dei momenti insieme, nel
sì.
Senso...
Dai, provi la roba.
Qual è stato il momento più difficile in questi 19 anni? No, 19 anni.
Il più
giusto.
Difficile è 2013. 2013.
Non c'erano soldi in giro?
Sai che pochissimi, economia a pezzi ovviamente, è il minimo forse storico se non sbaglio, dell'anno.
Ha aperto GameStop alla Fornace.
Ha aperto loro anche un po' prima.
Anche prima?
Sì.
Lui si è sposato.
Io mi sono sposato prima. Crudelissima questa cosa.
È simpatica, dai.
Simpatica
ormai,
ma crudele.
Ormai ci conoscevo, dai.
Lo so.
Ormai è anche lui amico.
No, ma essendo... Ciao. No, ma essendomi sposato mi ha fatto comunque sia un attimo calare il discorso di nerdismo e di aumentare quello collezionistico. Lì è stato proprio il passaggio dal mio nerdismo al mio collezionismo.
Ma come è inciso in nella difficoltà dell'anno questo tuo passaggio?
Questo passaggio è inciso che il videogioco nuovo stava calando, c'erano meno soldi e è difficile. Insomma, te vendi meno, non sai come arrampicarti e lì sei in difficoltà.
E ti sei reinventato con il retro gaming.
Sì, è stata una cosa fortuita del fatto che sia che è cresciuto il retro gaming. Io giocavo in casa, perché sono ammalato del retro gaming, e quindi ho unito le due cose e ho fatto insomma dell'utile e il dilettevole. No?
Quindi ti sei salvato il culo grazie al, insomma, alla tua collezione.
Per ora sì. Però il futuro non possiamo mai sapere.
La spesa riesce a farcela, quindi...
Sì, per campare si campa, però si non campa. È che navighi nell'oro. Questi periodi non sono comunque belli, anzi speriamo che migliorino.
No, ma nessuno di noi campa nell'oro, quindi...
Questo periodo proprio
siamo in empatia, siamo tuoi amici.
La bolla, è stata la bolla chiamata 2005.
E cioè che è successo?
È successo che con l'euro ovviamente molte persone spendevano come fosse la lira, quindi il doppio.
Ah, certo.
E arrivava un punto che compravano tipo, non so, veniva un figlio col padre... La cosa triste del dopo era questa, te lo spiego. 2005 passava il figlio col padre. Il padre diceva, quale vuoi comprare? Figlio faceva, questo mi piace, papà. 60 euro, ok, gioco normale, 60 euro. Il padre fa, ma compra anche quest'altro. C'era sta cosa che dici, compra di più. Ultimi anni, 2013, c'era un gioco usato da 20 euro, diceva la madre, no, troppo. Cioè, un impatto incredibile, ci pensi bene, no? Però si è visto dal troppo spendere, perché è sbagliato in quel modo lì, al nulla.
Però io mi ricordo, c'era i giochi del Super Nintendo che costava 180.000 lire.
I tempi per pochi.
180.000 lire da fava.
Che sarebbero 200 euro di oggi. 180. Che sarebbero 200 euro di oggi,
sì,
convertiti.
Se vai a fare il cambio inflazionato, sì. Vai a fare la rivalutazione.
Era un quinto di stipendio.
Era un quinto.
Quindi giustamente giocavano in pochi, primo per il
190,
prezzo.
190, 180.000 lire, 230.000 lire.
Importazione
era
roba importante.
E Zelda...
giapponese pure costa tantissimo. Considera che però quella volta giocava in meno perché eravamo considerati matti, chi giocava, e costavano tanto. E non c'era informazione per fartelo conoscere il prodotto quella volta. C'erano le riviste, no? Con Salmania, yeah, Game Power, no?
Il Bogno, era... c'era il Bogno.
Eh beh, c'erano i vecchi importatori storici.
Beh. Faccio una domanda veloce adesso, quindi ti ho già tappato... Okay.
Madonna!
Allora...
grande.
Che, non funziona il microfono? Funziona?
Ah, al volo. Hai dato mai un'inculata a Francesco? Adesso io un po' di tipo... Io
inculata
un...
tipo una cosa al doppio o al triplo?
Ah sì, dai. Di la
purtroppo mia. Mai.
Come quello, no. Come Pierpaolo lì, come si chiama, quello dei fumetti.
La vecchia Xbox 1 anche tu.
Allora, aspetta, domanda tecnica, adesso soprattutto in America va di moda i ragazzi che fanno le Olimpiadi dei giochi, no?
Gli sports.
E-sports, esatto.
E-sports.
Ma addirittura ci stanno proprio le scuole e iniziano anche in Italia.
Non sapevo questa cosa, in Italia iniziano a fare qualcosa?
Iniziano anche in Italia. Come la vedete? Per come è in America? Addirittura, addirittura, quindi come la vedete? Ho fatto già la domanda. Ok,
è lunghissimo.
No, è uno stronzo simpatico. È un simpatico stronzo. È come un dito. Quindi, come la vedete questa cosa? Te, ma anche voi che siete ragazzi che giocate.
Se sono a favore o no?
Ma non se sei a favore, okay. In generale, e soprattutto, visto che sta partendo anche in Italia, cioè prevedete che c'è. Cioè, siccome tutto quello che sta in America poi in qualche modo arriva in
teorica,
Italia.
Come la crisi.
Ok. Cioè, prevedete che questa cosa ci avrà futuro? E altra cosa, in America ci stanno le ripetizioni per videogiochi.
Addirittura. Le scuole ci hanno messo anche...
No, c'è proprio le ripetizioni per videogiochi.
Ti spiegano come funziona.
Invece di prendere il professore che ti spiega matematica, c'hai le ripetizioni di videogiochi. Okay. Tu scegli un videogioco e c'hai il ragazzo che viene in Italia, che viene a casa e ti fa: che cosa ne pensate se è una cosa futuribile?
Quanto è arrivato? 1023, beh, dai, 23, pensavo dai. Peggio.
No, mettiamo una regola su se
massimo 30 secondi.
Una clessidra, esatto. Cazzo. Prego, se te la ricordi la domanda.
Ci provo perché sto ricapitolando da zero. Aspetta, allora. È una bella cosa. Nel senso che molti la paragonano pure uno sport normale. C'è qualche conoscente che non voglio far nome che dice che non è la stessa cosa. Ovviamente non è la stessa cosa. Perché comunque lo sport normale è una cosa fisica, una cosa di riparazione fisica che è diversa. Però c'è la sua bellezza, è comunque una cosa nuova, innovativa, che potrebbe prendere nel tempo piede. Per me anche in Italia un pochino. Anche se in Italia, secondo me, il discorso dei tornei, di aggregazione, è sempre minore rispetto ad altri paesi. Perché l'italiano non c'ha tanto sta voglia. Su quelle cose lì sì, però il resto poco.
Io dissento, non voglio far il complottista della situazione.
No, vabbè, prova.
No, perché no, non è una stronzata. No, no. La Marina americana recluta i piloti per droni tra i ragazzi che giocano nelle sale giochi o nei lamparti, quelli a pagamento.
Quindi
che succede? C'è la totale alienazione, perché te fondamentalmente sei davanti a uno schermo con una cloche, però ammazzi persone vere.
Quella è una cosa un po' grave, effettivamente.
Infatti qualcuno si è suicidato anche, questi ragazzi che venivano presi e detto: oh, vuoi entrare in Marina? Te facciamo gioco il videogioco, quello vero.
Però
ti la buttavano così. Mettete una scatola blittata.
Però questa mare è un'eccezione, comunque non sarà una cosa.
Ma è un'eccezione, ma che, come dicevo all'inizio, vorrei fare il complottista della situazione, certo. Ma è un pensiero che comunque, cioè io comunque mi sono letto 1984, quindi
certo,
c'ho sta cosa. Se un domani c'è quel discorso un po', come si può dire, che ti usano il videogioco per ricondizionarti e magari, che ne so, un po' la Metal Gear con i Patriots. Potrebbe, come una trama, sì. Che te sei succube del sistema.
Sarebbe molto grave, tipo in un mondo virtuale che entri dentro.
Vediamo
cosa ne pensa Internet Man.
Per di Steven Spielberg.
Ma io penso che... Allora, penso che è una cosa... Questi tornei che ci sono, che ci sono grandi premi, perché ho visto anche l'altro giorno, ho guardato su YouTube... C'è stato un premio su Fortnite di 1 milione d'euro, un ragazzo. Ha vinto 1 milione d'euro di dollari a 18 anni. Però, quello che voglio dire, perché il videogiocare prima non era considerato, cioè non era proprio considerato. La gente che videogioca era presa per malati, malati, gente che si rinchiude in casa perché c'ha dei problemi mentali magari e gioca ai videogiochi. Invece adesso, siccome si sono aperti di più a questa cosa, perché la gente non si rende conto quanto magari ci vuole un talento per giocare a un qualcosa. Perché quando tu entri veramente nel mondo del videogioco e ti riesci a gestire, riesci a capire chi è che gioca veramente forte, capisci quanto c'è stato dietro a questo impegno, quante ore, quanto studio,
ma anche tutti i riflessi che ci vogliono a livello mentale e proprio la esatto. coordinazione delle mani e anche le energie. No, ma io vedo mio figlio che è il quindicenne con Fortnite, con tutti gli amici, al di là che lui con quello adesso è intrippato con quello. E adesso piano piano.
No, però voglio dire che comunque è una cosa che a me piace, cioè nel senso a questi tornei che comunque i ragazzi, ci sono sempre i ragazzi, quelli che magari veramente hanno dei problemi in famiglia, in società, con gli amici, che non hanno qualcuno, quindi si richiudono in casa, giocano, fanno quel che fanno, però che andrebbero premiati quelli che veramente hanno un talento o un qualcosa. E infatti è quello che sta succedendo in America, in Italia un po' di meno, adesso a Lucca ho sentito che c'è qualcosa.
Così, perché pensavo che volessi parlare. Quindi adesso sei il treppiede della situazione. Sei il Manfrotto della situazione. Quello che dici lo capisco che è così. Tant'è che c'è anche sto discorso delle ripetizioni. Ti ho detto, l'ho letto da poco, quindi non sto facendo una domanda, non mi piglia il tempo, sto dialogando.
Stavo giocando a un gioco là.
Sì. Candy Crush.
Pippa Nation.
Comunque,
quindi io ho visto che in America comunque, scusami.
Sì, scusa.
L'ultima cosa. Volevo dire, in America nelle scuole, nei college o come si chiamano, cioè, siccome i ragazzi restano tutto il giorno nel college, cioè, la mattina si fa lezione e la sera si fanno attività ricreative, calcio, rugby, quel che fanno. Adesso hanno introdotto anche il videogiocare che ti premia a fine anno con dei crediti. Nel senso, se tu ti impegni, addirittura se tu ti impegni, perché l'impegno è quel che conta, qualsiasi cosa tu fai, se tu ti impegni in una cosa per raggiungere un certo obiettivo anche nei videogiochi, ti danno.
Sì, da quel punto di vista sei motivato.
Esatto, sei motivato comunque perché ci sono questi ragazzi che hanno questa passione e magari non voglio giocare a calcio, magari non voglio giocare a rugby con ammazzarmi.
Vabbè, come è stato per me Alessandro. il bubetto obiettivo Xbox, che quanto tempo è, cioè,
il primo cagionerei della mia vita come
esatto è primo, però quanto stavo bello all'inizio, sì. Stavo bello,
era una sfida contro
spiegate cos'è questo periodo,
lo spiega Alessandro.
Oh mio dio.
Mi fai trattare un periodo non troppo bello nella mia sì, dopo magari te lo rifinisco io.
Sì, io qualcosa ho rimosso. Allora, praticamente l'Xbox 360 è stata la prima, poi c'è arrivata la Play, che praticamente ogni gioco tu avevi, ti sbloccava 1000 punti.
Ok.
Ma non è che sono 1000 punti, diciamo, che te poi, come fa Ubisoft, che vai a spendere in un marketplace per comprare, ne so, l'arma per il protagonista, piuttosto che una mappa, che un'altra cosa. Sono dei punti fittizi. E c'era una classifica mondiale di tutti gli utenti Xbox Online. Ovviamente c'era il primo della classifica, quello c'aveva più punti. Quindi l'incentivo era finire tutti i giochi non al 100% del gioco in sé, ma al 100% del punteggio.
Del punteggio.
Perché magari te per fare il 100% non era manco necessario finire la trama del gioco.
Ma cioè, per esempio,
non mi ricordo quale gioco, ce n'era uno che. Certo, ci sono la testa. Un Call of Duty mi sembra poi il 2 ce n'era un altro, i punti erano scollegati dalla trama principale, facevi quasi tutto online, era un esempio. Allora che succedeva, lui si è attestardito come arriva primo al mondo e ci è riuscito anche grazie a me.
Per quanto tempo sei stato?
Sistema, non so, mi ricordo un anno.
Allora, no. Il funzionamento è che io sono partito tardi, 3 mesi dopo degli altri, figurati, perché non mi ero reso conto c'era sto discorso della classifica, no? Dopo 3 mesi ho cominciato a capire come funzionava, mi sono intestardito, c'avevo pure il negozio, quindi i giochi ce l'avevo pronti, e mi sono cominciato a mettere uno sopra l'altro a manetta e giocarli tutti quanti.
Qual è il tuo nick?
Era il vecchio nick, il primo qual era? Il primo era, no, Ranz 6, sì sì, il primo. Dopo l'ho cambiato perché nel tempo...
Poi è
l'email,
quello...
Esatto, poi già Pantop ha cambiato con Ranz.
Senti, ma te soprattutto il pomeriggio lavori, immagino, quando i ragazzi sono...
sì, la maggior parte sì, sono mattina libere, un po' meno.
La mattina sei qui e fai queste grandi maratone...
Tempo
di,
fa.
Fa, diciamo, maratone di testing, in cui testi sì. I giochi, fai come...
Tempo fa molto di più.
Fai come il bibliotecario che consegna i libri. Senti, sì. Sono le 11 ed è il tempo ormai di entrare negli argomenti a noi cari, sì. Del, insomma, del porno e del callaccio. Pecorecci, porno.
Grande, grande.
Ah, è nato qualche amore qui dentro?
Qua dentro, beh, il gruppo suo, credo, no? E due o tre persone te con
Chiara.
Vabbè. E, no, sì, sì, è successo.
Comunque. Allora, una domanda che faccio a tutti i videogiocatori sì. Presenti, quindi Francesco e anche a tutti i tuoi ospiti. Sì. Fra un'ora di amplesso e sei ore di videogioco, cosa preferite?
Un'ora d'amplesso.
Adesso, oggi sì, ma tempo fa no.
Oh, ok, no, ok.
Che tempo fa?
Beh,
dipende. Io sempre.
No, attenzione, aspetta.
Dipende anche da chi c'è.
Microfono.
Allora, sì.
Dipende da anche, cioè l'amplesso dipende da chi c'è davanti. Perché se ho platinette preferisco solo il videogioco, sinceramente.
Non hai specificato infatti bene.
Dipende anche da scoprire come si fa a farlo un'ora.
Ah, è vero, eh? È un po' dura un'oretta.
Ma sì, è vero, Giuseppe ha decisamente ragione.
È vero.
Ma te fai durie, passa la paura, Claudio? Provato mai?
Ah, c'è chi usa droga per giocare ai videogiochi? Tipo cocaina per stare su.
Non credo, no, sì.
Aspetta, via, lo sa. C'è il croato barese, che lui essendo croato barese lo sa.
Ne abbiamo uno dentro qui.
Allora, Elia usa, te usi Bamba prima di giocare, Elia, no?
Prima di giocare, aspetta, microfono.
Prima...
Che belle narici vedo, nuove.
Rifugate,
eh? No,
sono, ah, c'ho la gola rotta.
No, adesso a parte gli scherzi e a parte cose di no, penalmente perseguibili.
Droghe proprio sintetiche, no. Però...
No, perché il manager si fa di cocaina per stare a sempre voglia, dritto, no?
Però io ho saputo che abusi di caffeina, taurina, tutte cose.
Quindi
tutte
Red Bull a manetta.
Red Bull a manetta, si intende 10-12 lattine al giorno proprio per stare così. Quello sì, però cocaina adesso... Qualcuno ci sarà stato che l'ha fatto, ma...
Beh, qui dietro non ce n'è il bancone, quindi posso testimoniare che Alessandro non...
Qui dentro non penso.
Ma controlla
penso.
Sulla Play.
qualcuno forse c'è.
Ale, qui vedo Sega Master System, vedo console di ogni tipo. Ti mancano quei tempi?
Molto.
Cosa ti manca di quei tempi, oltre che la gioventù?
Secondo me manca il gusto di non sapere quello che ti arriva a casa, prima cosa, perché con l'online sai tutto già prima come funziona, tutto quanto, e quindi già sei preparato. Quella volta guardavi delle foto sulle riviste che ti parevano aliene e ti arrivava a casa una roba che dici, che sarà? Non c'è più sti momenti qua.
Senti, se non avessi avuto un negozio di videogiochi, cosa avresti fatto nella vita?
Giocattolaio.
Giocattolaio, quindi saresti rimasto comunque vicino a questo mondo.
Sempre comunque qualcosa riguarda qualcosa del vinile. Io sempre piccolo facevo da 13 anni, andavo da mia nonna a mangiare e stavo un'ora al telefono per fare scambi di videogiochi, compravendita anche da quando ero piccolo. È una cosa.
Senti, invece una cosa spiacevole che ti ha combinato qualche cliente, non so.
Che ride,
no, Jacopo, vuoi raccontare?
No, lui vuole stare
rosso un'altra volta.
No, beh, adesso non faccio nomi, eccetera. Però ovviamente negli ultimi 3 anni rispetto ai precedenti 17, col problema della crisi, ovviamente sono più furti.
Più gente che comunque ci prova, diciamo.
Mi passa il microfono.
Ok, colgo l'occasione per fare una domanda così estemporanea. Dai, no, non a te, scusa. No, volevo chiamare DJ, vieni qua, dai. Non... Ecco, prego, presentati, saluta tutti. Chi sei? No, dopo ti faccio
salve a tutti, sono DJ Beriscia. Wow, sono in diretta.
La gioventù.
E i miei genitori sì, però sono nato qua. E beh, La mia esperienza da videogiocatore è iniziata da quando avevo circa 6 anni e questo mondo mi ha attratto da subito. E crescendo ho scoperto questo posto che mi ha incitato a andare avanti, continuare in questo mondo, e ora sono attrattissimo da questo mondo. Cioè.
Ok, è bellissimo. Ti vedo un sacco carico, preso. Bravissimo, hai vinto un videogioco usato a tua scelta da 5 euro qui dentro.
Ah, wow.
Prima Alessandro mi ha detto, guarda, se mi fa una buona pubblicità, ci credi, sei il nuovo volto immagine di Game Evolution, ti vedo molto carico, anche perché assomigli a un attore di The Man on High Castle, questo qui, adesso qui non gli assomiglia, però sul telefilm gli assomigli un sacco, guarda, te lo faccio vedere questo qua. E allora te guardavo, dico, questo l'ho visto da qualche parte... No, film su mondo nazista parallelo in America. No, questo è un personaggio positivo, poi dopo muore a metà stagione, però tranquillo. Dai, il tuo gioco preferito, oltre a essere un sosia di un personaggio
del telefilm? È Pokémon, assolutamente Pokémon.
Sì, lo so, me l'ha detto Jacopo.
Un grande fan dei Pokémon.
Tutti li giocati, tutti?
Sì.
Prego, se vuoi fare qualche domanda.
Siamo noi. Esatto.
Piattaforma Nintendo ho giocato tutti. Piattaforma Nintendo.
Poi lui è uno dei pochi che ha giocato Soul Calibur pochissimo tempo, ha tenuto testa a tutti, anche a me. Veramente complimenti, un giocatore nato secondo me.
Oh, c'è sta Malagaia.
Eh?
A me puoi suggerire le domande, ma non le puoi.
Ah, ok, scusa.
Vabbè, dai, prego.
Guarda, no, tornando a prima quello che diceva DJ, io...
Se non si guarda in camera.
Merda.
No, poi mi fa brutto guarda in camera, devo guardare qualcuno. No, ecco, io sinceramente diciamo che DJ mi ha aiutato molto a livello videoludico, perché comunque lui è molto bravo col gioco di Pokémon e quindi parecchie volte, ecco, sono stato aiutato e quindi lo considero una sorta di maestro di Pokémon. Sì.
Temporale,
difficile,
allenatore.
Sì, sì.
Si è incominciato quando il genitore o il nonno voleva incominciare a capire come funzionava dal computer al telefonino, che il ragazzino già sapeva come utilizzarlo. Poi ho notato che tu hai incominciato a 13 anni e lui già 6 anni, quindi è arrivato 6 anni prima.
8, però era un inizio molto lento.
Anche perché è un mondo più lento il mondo dei videogiochi. Te di che anno sei, Ale?
77.
Quindi quando hai iniziato te c'era il Commodore.
64 appena uscito più o meno.
Ok.
Regalone, Commodore, bello, un quarto d'ora registrazione.
Microfono Alessandro. C'era il...
Lentissima.
Cassette o flopponi?
Cassette all'inizio, floppy con l'amica ho cominciato io. Quindi.
Allora Alessandro, siamo ormai giunti alla fine di questa serata, sì. Vi ringraziamo perché comunque
grazie
poi
a voi.
Scusiamo che non abbiamo letto, le tante domande sono arrivate, ma poi
è posto, sì, no?
potete rispondere.
Ok.
Stasera abbiamo dovuto così sopperire la mancanza della webcam in questo modo,
sì.
Allora, vi ringraziamo anche dell'ospitalità e vi ringraziamo capitano. Soprattutto dello spirito così di amicizia e di condivisione che abbiamo registrato questa sera, sia dal punto di vista delle emozioni che dal punto di vista poi della resa audio e video. Alessandro, ti dico delle parole, rispondimi con la prima parola che ti viene
a freddo proprio
in mente. Sì. Giochi di calcio, FIFA, PES.
FIFA. Oramai
no,
FIFA.
Nel senso che sono di massa per voi oppure ci giochi anche te?
Calcio no, lo odio proprio, è una cosa mia. Sia dal fisico che dal tutto. Più tennis.
GameStop.
Ma è una catena che fa quello che fanno le catene, fanno soldi.
Il mondo della pirateria PlayStation 1, quindi CD a 5 euro, 10 euro.
È stato il mondo che ha fatto crescere il videogioco.
Quindi ha aperto un po'...
Esatto, ha rovinato ma anche fatto ha cresciuto, no? L'interesse.
Te li vendevi? Adesso se
l'hai
fatto...
Okay, mai venduti, fatto. Mai un CD, niente, zero proprio. Solo originale.
No, che io frequentavo lo stesso negozio davanti c'aveva le giochi originali e sotto c'aveva tutto il...
Per fortuna mai fatto e sono contento di questo.
E, in quale paese vorresti abitare? A parte il Giappone per giocare?
A parte? Il Giappone.
Ok, allora. Un saluto velocissimo a tutti quanti. Vai Max!
Ciao ragazzi e alla prossima. Sarò velocissimo perché manca poco tempo. Quindi...
Ciao a tutti da Josué. Ciao a tutti da Jack, bella.
Oh DJ, mai rubato niente qua dentro? Perché lui ti guardava prima, strizzava l'occhio sui furti. Ok,
qualcuno,
ciao a tutti.
Qualcuno rubava.
Ti indicava. Ciao Enrico.
Ciao a tutti.
Vai Arma.
Ciao a tutti, Armando.
C'è anche il francese? Dai,
allora, saluta. Sono qua. Saluta. Ciao bestie.
Ciao Enrico.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao Enrico.
E buon retro gaming a tutti.
4. Ciao. Beh no, live.